Buonasera, buonasera a tutti, shalom, bentrovati. Prima di cominciare tutte le varie cose, abbiamo qua, come sempre, come ogni settimana, Elisheva Bassi, che di norma è in Israele, però purtroppo nelle ultime settimane era tornata in Italia. Dico purtroppo perché lei era tornata perché sua mamma non stava bene, perciò lei quest'anno tante volte è andata avanti e indietro dall'Israele all'Italia, per stare vicina alla mamma, per accudirla e curarla. E purtroppo qualche giorno fa la mamma ha reso la sua anima al Creatore. Perciò vogliamo fare le condoglianze a Elisheva Bassi, che stasera è qua con noi. Condoglianze per la mamma. E come l'altra volta già ho detto, lei è stata un esempio di come un figlio o una figlia debba accudire ai propri genitori. Non è facile lasciare Israele e andare a Parma, non a Milano o a Roma, a Parma, dove di kasher, di ebraismo c'è ben poco, se non niente. Eppure lei, pur essendo una donna totalmente rigorosa alle mitzvot, per tanti mesi quest'anno ho dovuta stare nella Parma, dove sicuramente ha avuto tante difficoltà, oltre al fatto di dover accudire la propria mamma. Perciò condoglianze. Tutti impariamo, dobbiamo imparare da lei ad accudire i nostri genitori. I genitori non vivono in eterno, purtroppo nessuno di noi vive in eterno, questa è la volontà di Hashem, ma fin quando loro sono vivi, il dovere di ogni figlio e di ogni figlia è di essere vicini a loro, anche se non magari fisicamente, magari loro abitano dall'altra parte del mondo, ma di essere vicini a loro, andare a trovarli spesso, chiamarli ogni settimana, se non più volte a settimana, e così via. Perciò, Baruch Dayan Emet, tante condoglianze. Adesso, le Havdil, per separare totalmente tra la morte e la vita, anche stasera di nuovo Alessandra Caviglia ha chiesto di dedicare questa lezione a Yitzhak Sufir ben Rina, come settimana scorsa, che lei ha avuto partecipare a questa lezione per questo, che ancora lui si trova in coma farmacologica, e adesso andremo a dire Teilim anche per lui, anche per i soldati e per la situazione in Israele. E volevo anche fare un saluto, non so se qui o la vedrà domani, che volevo dedicare anche la lezione a Jenny Sindoni, che è sempre vicina a noi. E questa lezione è dedicata anche a lei. Perciò anche da casa chi vuole dire i due salmi 20 e 121 per Yitzhak Sufir ben Rina, che abbia rifuah shlemah, e per tutti i soldati in Israele, tutti quelli che sono ancora catturati, sono ancora catturati giù a Gaza, che possono tornare sani e salvi insieme a tutti i chayalim e tutti quelli che hanno bisogno di rifuah shlemah. Shir la malote saena ele arimeania vo Israele esrime ima dona se shamai varets al yiten damot raglecha al yanum shomrecha in elo yanum velo yishon shomer Israel Adonai shomrecha Adonai tzilecha al yadim inaycha yomam Hashem yesh lo yakek vrech balayla Adonai shmoncha mikora yishmor et nafshecha Adonai shmor tzeetecha uboyecha miata ve'ad olam Lam nasach mizmor le David yancha Adonai biyom tzara yesakef Hashem yanu Yaakov Ishlach ezrecha mikodesh umitzion yisadeka יזכור כל מנחותיך ועולת חידש נשא אלה ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא נרננה ברשותך ובשם אלוהינו נדגולים מלא אדוני כל משאלותיך עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו ינא משמי קדושו בגבולות ישר ימינו אלף הרכב ואלף הסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני ישר מנך יעננו ויום קוראנו כשם מירקולי דרך שמיים ותותיה בן רפואה שלמה אמן אמן אמן. Abbiamo una parasha, l'ultima parasha del libro di Bereshit, che poi entreremo settimana prossima in Shemot, e domani anche il di digiuno di 10 Asara Beteves, è uno dei digiuni che ne facciamo per la distruzione del santuario e quando Nabucodonosor ha circondato le mura e ha fatto breccia, e questo è l'inizio appunto della distruzione del santuario, che poi viene al 9 di Av. Perciò venerdì sarà, domani sarà digiuno di Asara Betevet. È vero, entreremo in Shabbat digiuni, però appena appunto alle 5:30-40, dipende dalla città, appena il digiuno finisce subito andiamo a fare Kiddush e Amotzi per non prolungare il digiuno in Shabbat. Dicevo, abbiamo tante cose stasera da raccontare. Parashah di Vayechi. Parashah di Vayechi è l'ultima parashah, come dicevo, e racconta che della morte di Yaakov, di come Yaakov ha vissuto gli ultimi anni della sua vita finalmente con Giuseppe, suo figlio, anche se era in terra d'Egitto, come raccontavo nel video di oggi, anche se lui era in terra d'Egitto, che era un posto infimo, lui ha avuto il piacere di vedere che tutti i suoi figli erano comunque, tenevano forte le tradizioni, la loro identità ebraica e studiavano Torah, e questo ha fatto sì che lui possa avere passato gli ultimi 17 anni della sua vita, pur essendo appunto in Egitto, erano, come spiegano i maestri, i migliori anni della sua vita, perché ha visto appunto la forza dei suoi figli nel mantenere il loro ebraismo anche in un posto buio del genere. Poi raccontiamo la storia di quando Giacobbe, prima di morire, dà la benedizione a tutti i suoi figli e chiama anche i suoi nipotini, i figli di Yosef. Ecco, i figli di Yosef, abbiamo spiegato diverse volte negli anni passati, hanno avuto delle benedizioni speciali. Il figlio Yosef addirittura li ha messi nella conta delle tribù. Perciò quando lui ha benedetto tutti i fratelli, ha messo anche i nipotini. Gli altri nipoti però non li ha messi dentro. I figli degli altri fratelli non fanno parte delle tribù, sono figli dei capi tribù. Invece vediamo che i due figli di Giuseppe, il nonno Yaakov, li chiama in punto di morte, li benedice anche loro e dice che loro sono come i suoi figli. Come mai questo nonno aveva questo occhio di riguardo particolare per questi due figli che si chiamavano Efraim e Menashe, Menashe e Efraim? Perché loro, come anche questo tante volte abbiamo raccontato, erano gli unici due figli, nipoti, che erano nati e cresciuti in Egitto. Sappiamo la storia, che Yosef era stato venduto da giovane, è arrivato in Egitto, poi diventa viceré, poi si sposa comunque con una ragazza ebrea e fa questi due figli. Questi due figli sono nati e cresciuti in Egitto, non sono mai stati in Israele. Potete immaginare come tanti di noi venerdì sera cosa facciamo? Ci incontriamo in famiglia. Cugini, nonni, zii, comunque stiamo in famiglia e facciamo il Kiddush, il Shabbat, c'è l'atmosfera di Shabbat. Questi due figli di Giuseppe non avevano cugini, non avevano nonni, nessuno, soltanto papà e mamma e loro. Sono cresciuti da soli in Egitto, in un paese avverso verso gli ebrei, eppure, pur essendo da soli, senza una scuola ebraica, senza una sinagoga, senza amicizie, sono riusciti a mantenere il loro status di tzaddik. Perciò quando Yaakov finalmente arriva in Egitto e vede questi due nipotini, dice: wow, sono due tzaddikin completi, niente da meno dei loro cugini in Israele. Allora lui per loro ha un occhio di riguardo. Perché? Perché nelle difficoltà, questo è il messaggio per tutti noi, l'insegnamento è che anche noi, che non siamo in Egitto, ma siamo sparsi nel mondo, in Italia e in altri paesi. Siamo sparsi nel mondo, eppure nelle difficoltà e nel buio di ogni paese che ci troviamo, dobbiamo essere capaci di mantenere la nostra identità ebraica. La nostra identità è la cosa che vale più di tutto. Una morte spirituale è peggio di una morte materiale. Perciò noi, anche se ci troviamo in momenti bui come adesso, sempre nella storia ebraica abbiamo avuto dei momenti bui, ma la nostra forza dei nostri padri fino ad oggi era che cosa? Che nonostante le difficoltà manteniamo sempre le regole, le tradizioni, l'identità ebraica, fare sempre Kiddush Shabbat, chiudere il negozio, mangiare kasher, mettere tefilin, candele. Perciò queste sono le cose che ci tengono forte anche nel buio della diaspora del Galut. Perciò lui quando vede appunto i suoi due nipotini dice: siete parte dei miei, siete come i miei figli. Perché? Perché ho visto che voi, nonostante le difficoltà, avete mantenuto appunto salda la vostra identità. Questo Poi la cosa interessante è che quando lui, Giuseppe, gli mette davanti i due figli, Yaakov era ormai molto anziano, malato e non vedeva bene. E la famosa storia che Giuseppe mette i suoi figli, il grande davanti alla mano destra e il più piccolo davanti alla mano sinistra del padre, affinché lui appunto li benedica mettendogli le mani sui loro capi. Sappiamo benissimo la situazione che invece Yaakov cosa fa? Incrocia le mani in modo da mettere la mano destra sul fratello piccolo e la mano sinistra sul fratello grande. E a quel punto vediamo che Yosef pensa che il papà ha sbagliato, dice: no, papà, questo è il grande, questo è il piccolo. E invece lui dice: non ti preoccupare, yadati beni, yadati, so benissimo quello che faccio. Anche il grande diventerà un personaggio, ma il piccolo lo supererà. Perciò con la mano destra il nonno benedice il nipote più piccolo e con la sinistra il nipote più grande. Perciò incrocia le mani. La domanda che ci si pone è: se voleva fare così, ok, sapeva meglio di tutti, ma perché non dire ai ragazzi: tu vieni alla mia destra, tu vieni alla mia sinistra? Perché ha dovuto lui incrociare le mani? E sappiamo che ogni cosa che i tzaddikim fanno non è casuale. Ogni cosa che un tzaddik fa è esattamente alla perfezione. Perciò il suo incrociare le mani ci dà un insegnamento, che oggi più che mai questo insegnamento è molto valido. Quando vuoi influenzare qualcuno ad andare nella retta strada, quando vuoi insegnare qualcuno, quando vuoi scaldare il cuore di qualcuno, quando vuoi aiutare una persona ad andare nella strada giusta, non dire o fare delle cose pretendendo che lui cambi. Questo è lo sbaglio che molte volte noi facciamo, noi genitori, noi maestri, noi chiunque sia. Molte volte diciamo alla persona: tu devi cambiare, tu stai sbagliando. Ma molte volte questo non è l'approccio giusto. Allora Yaakov ci insegna: non muovere loro, fai tu un cambiamento. E lui ha incrociato le mani. Lui poteva dire: spostatevi ragazzi, lui era il nonno. Dice no. Lui dimostra che quando vuoi dare il massimo di te stesso a qualcuno, a volte sei tu che devi cambiare te stesso per riuscire a dare al prossimo. È un insegnamento grandioso. Oggigiorno i ragazzi, i giovani, lo sappiamo, chi è padre lo sa, che i giovani è molto difficile parlare con loro, è molto difficile avere un approccio con loro. Sto parlando di padre e figlio, non sto parlando di padre e figlio. Molte volte c'è un grande distacco tra genitori e figli perché questa generazione sono veramente un po' così, un po' allo sbaraglio. E allora i genitori molte volte sono disperati, non sanno come interagire con i figli, non sanno come educarli, come portarli nella strada giusta. E cosa fanno? Il classico errore: li sgridano, sono duri, come parleremo anche durante la serata, pensando che questo è il modo di educare. Forse una volta i nostri nonni erano abituati a questo, alla durezza e così via. I ragazzi di oggi questo non lo accettano. Se noi vogliamo veramente salvare la generazione prossima e avere un rapporto, un approccio con i nostri figli e con i giovani, dobbiamo incrociare le mani, nel senso non pretendere che lui faccia tutto il lavoro, che loro cambino, che loro ci ascoltino. Cerchiamo di cambiare noi stessi. Non vuol dire che se tu cambi te stesso cambi idea e vedute, tu rimani te stesso con le tue idee, ma il modo come approcci, il modo come parli con il giovane deve essere, quello deve essere diverso. Di avvicinare la persona e non di allontanarla. Perciò anche se in quel momento a volte ti viene da urlare, ti viene da sgridare, da alzare la voce: cosa hai fatto? Trattieniti. Perché ogni volta che un genitore sgrida un figlio, lo sta soltanto allontanando. A volte è vero, a volte un padre, una madre devono dimostrare la loro posizione, a volte sgridare è anche sano, o a volte avere un polso duro è anche sano, però bisogna sapere la situazione. Non si può non essere presente nella vita dei figli e apparire di tanto in tanto e sgridarli e poi tornare ai nostre faccende. Non è così. Una persona, se vuole veramente sgridare anche a volte verbalmente o alzare la voce, deve essere 24 ore al giorno disponibile per un figlio. Un figlio deve vedere la presenza dei genitori e poi allora si potrà accettare che qualche volta si alzi la voce, ma perché veramente è una situazione che lo richiede. Altrimenti i nostri figli non sono un pungible che i genitori tornano a casa stanchi la sera dal lavoro o dalla giornata e il figlio è il capro espiatorio perché lui ha fatto qualcosa, allora tutti i miei nervi li scarico su di lui. Non funziona così. Incrociamo le mani, impariamo a guardare noi stessi. Come io posso dire qualcosa a mio figlio senza che lui si offenda, senza che lui pensi che io lo sto dominando? E questo l'intelligenza che oggi i genitori e i maestri devono avere verso i figli. Mi ricorda quella storia famosa, un aneddoto, no? Che c'era questa persona che era caduta in un pozzo e non riuscivano a salvarlo. Ognuno che andava diceva: vieni, ti aiuto, dammi la mano, tendi la mano che ti aiuto. E lui invece non ascoltava nessuno, non tendeva la mano quando dicevano dammi la mano. Cosa succede? Vanno dal rabbino, dicono questo qua ancora un po', sprofonda e non riusciamo più a salvarlo. Il rabbino conosceva questa persona qua. Questa persona era una persona estremamente avara, tirchia nella sua vita. Allora, tutti dicevano dammi la tua mano. Lui neanche davanti alla morte voleva dare qualcosa perché era tirchio di natura. E il rabbino fa: ci penso io. Arriva lì dove si trova la persona e dice: ehi, ehi, prendi la mia mano. Allora sì, che lui ha allungato la mano e sono riusciti a tirarli fuori. Non penso sia una storia vera, è un aneddoto, ma anche se fosse vera o finta, non è importante. Ma l'insegnamento qua che cos'è? Devi sapere usare le parole. Hanno detto la stessa cosa, tutti volevano salvarlo, tutti volevano salvare la persona, ma le parole, il modo di come l'hanno fatto era differente. Uno chiedeva di prendere e l'altro voleva dare. E chi ha dato invece è riuscito in realtà a salvare la persona. Perciò incrociamo le mani, cerchiamo di fare un po' di trattenere i nostri bollenti spiriti, trattenere i nostri nervi a volte e di capire che le persone che abbiamo davanti a noi hanno bisogno di un modo particolare. Ogni persona a sé ha un modo di come essere catturato. Impariamo a farlo e non di farlo con durezza, con amarezza o con parole dure. Ok, questa è tutta la parasha, parla proprio di educazione. Perché a un certo punto la Parashah racconta perché ci chiamiamo Bene Israel, il popolo di Israele, perché si chiama la terra di Israele, perché si chiama la Torah di Israele, perché è sempre Israel, 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 Am Israel, Torah di Israel, Eretz Israel, perché? Israel chi era? Era Giacobbe. Il terzo dei padri, abbiamo Abramo, Isacco, Giacobbe viene chiamato anche Israele. Perché non ci chiamiamo figli di Abramo, figli di Isacco? Perché ci chiamiamo figli di Israele, del terzo padre? Se l'ebraismo comincia da Abramo, dovremmo chiamarci figli di Abramo, Bnei Abraham, la terra di Abramo, la Torah di Abramo, invece no. Scartiamo due generazioni, saltiamo Abramo e Isacco e tutti ci chiamiamo secondo Giacobbe che era anche Israele. Cosa succede? Giacobbe era l'unico dei tre patriarchi che era riuscito ad avere tutti i figli che erano tzaddikim. Abramo ha avuto Isacco, ma ha avuto anche Ismaele, che non era un tzaddik. Isacco ha avuto Giacobbe, ma ha avuto anche il gemello Esaù, che non era un tzaddik. Vedete, i primi due padri hanno avuto un figlio tzaddik e un figlio non esattamente tzaddik. Giacobbe, invece, è riuscito ad avere tutti i suoi figli, tutti tzaddikim, neanche uno di loro era un rasha, quello che si chiama mitatosh elema, Vuol dire che era riuscito a mantenere la purezza dei suoi figli. Anche Giuseppe, che abbiamo raccontato che era lontano da casa, lontano dagli occhi di tutti, ed era giovane, poteva fare qualsiasi peccato, cose brutte, anche lui non ha fatto nessun peccato. Anzi, la cosa, strana di Giuseppe è che ogni volta che faceva la cosa buona, la cosa giusta, ci perdeva. Giuseppe non ha mai fatto niente di male. La moglie di Potifar che voleva sedurlo, lui cosa ha fatto? Perché è finito in prigione? Perché non voleva peccare con lei. Ma se avesse peccato avrebbe avuto una lunga vita, avrebbe avuto tutto quello che voleva senza andare in prigione per 20 anni. Perciò vediamo qua che Giuseppe, pur essendo giovane e lontano, ripeto, proprio ogni volta che faceva la cosa buona, la scelta giusta, finiva male. Perciò anche lui vediamo che pur essendo lontano da casa della famiglia, è rimasto sempre integro, come anche i suoi figli, come abbiamo spiegato prima. Com'è possibile che è successo questo? Come fare in modo che i nostri figli seguano la strada della Torah? Se leggiamo la Parashah, la Torah, vediamo che i figli di Giacobbe in realtà, quelli che vediamo che nessuno di loro, che tutti erano perfetti, hanno fatto anche loro degli sbagli. Shimon e Levi hanno ucciso tutta una città quando la sorella è stata rapita e Giacobbe si arrabbia con loro, Reuven fa i suoi sbagli, Yehuda fa i suoi sbagli e così via. Ma però vediamo che nonostante ciò, nonostante tutto, anche se hanno fatto degli sbagli, che è umano sbagliare, nessuno di loro ha mai lasciato interamente la strada. Vuol dire, gli sbagli hanno fatti, vediamo nella storia, leggiamo la Parashot, vediamo che Yehuda ha sbagliato in un modo, Shimon e Levi in un altro modo, ma poi però hanno mantenuto la loro identità. Vuol dire, anche se hanno sbagliato, non hanno fatto dei figli come Esaù o come Ismaele, non si sono comportati sempre male, hanno fatto degli sbagli. Ovviamente anche il loro sbaglio era sempre su qualcosa di un buon pensiero, volevano fare qualcosa di buono e poi hanno sbagliato. Allora, come ha fatto Giacobbe a meritare in realtà che tutti i suoi figli erano tzaddikim, ma anche se hanno sbagliato, non hanno mai lasciato la strada totalmente? C'è una storia interessante. Un bambino nel ghetto in Polonia, che aveva 8 anni, una storia vera questa. Tutta la sua famiglia era stata decimata. Lui invece riusciva a scappare da un posto all'altro. E alla fine questo bambino di 8 anni riesce a essere salvato. Cosa succede? Lo mandano in un monastero e lui diventa un prete. Era ebreo, ma era salvato da loro. È cresciuto con i preti, ha cominciato a studiare, è diventato anche lui un prete. Dopo la guerra, lui scopre che ha un fratello, che suo fratello è rimasto in vivo, in vita, e si trova in Israele. Lui era in Israele anche lui e aveva una chiesa in Israele. E cosa fa? Ogni anno andava a Pesach dal fratello, che era rimasto ebreo. E insieme facevano il Seder di Pesach. Lui è mancato pochi anni fa. Per dire che, cosa? Che lui veniva da una famiglia ortodossa, da una famiglia di Hasidim. Eppure si è perso. Perché si è perso? Perché era da solo. Nella guerra tutta la famiglia era morta, il fratello non sapeva dove fosse, era da solo con se stesso. I primi che l'hanno aiutato erano i preti, allora lui, vivendo con loro, si è fatto prendere da loro, ha studiato la loro cultura e è diventato un prete anche loro. Vuol dire che la lontananza da casa, essere da soli, ha causato in lui di diventare un prete. Ovviamente rimane un ebreo comunque, perché chi nasce ebreo rimane sempre ebreo, anche se è un prete, comunque era sempre ebreo. Perciò vediamo che anche se era da solo, il fatto che era da solo ha fatto in modo che si perdesse. Invece Yosef no. Yosef e i suoi figli erano da soli. E E invece loro si sono mantenuti, hanno mantenuto il loro ebraismo. Come hanno fatto i figli di Giacobbe a rimanere integri? Dice il Tanya una cosa molto interessante, un concetto che è spiegato nella Kabbalah, nello Zohar. Ci sono tre caratteristiche, tre qualità che ogni persona ha. C'è Chesed, Gvura e Tiferet. Chesed, la parola vuol dire chassid, chesed vuol dire generosità, vuol dire elargire, dare amore. Abramo chi era? Abramo era il primo padre, da lui era l'amore, l'elargire, la generosità è la cosa primaria nel suo carattere. Dava a tutti, aveva le mani aperte per tutti, perché da lui l'amore è la cosa più forte nella sua personalità. Il secondo figlio chi era? Isacco. Il secondo padre era Isacco. Isacco non era come Abramo. Isacco, il carattere era più disciplina, rigore, forza. Gvura vuol dire forza, vuol dire disciplina e molto rigore. Esattamente il contrario di quello che Abramo. Abramo era elargiva, Isacco era più rigido, midat hadin. Poi arriva Giacobbe, la terza generazione, che Giacobbe era Tiferet. Cos'è Tiferet? Tiferet vuol dire bellezza, armonia, sinfonia. Cos'era Giacobbe? Era il miscuglio tra quello che era il nonno Abramo e il padre Isacco. Lui era un miscuglio tra tutti e due. Vedete, Abramo era soltanto amore incondizionato. Isacco, il figlio, era totalmente l'inverso, era rigidità. Se non meriti, non ti do un grammo in più di quello che non meriti. Quello che meriti ricevi. Perciò lui era molto chiuso, rigoroso e così via. Il contrario di Abramo. Giacobbe prendeva un po' di amore, un po' di rigore, e lui cosa faceva? Mischiava questi due doti importantissimi delle generazioni precedenti, e con questo lui riusciva a dare amore quando c'era bisogno di amore e a dare rigore quando c'era bisogno di rigore. Vedete, Abramo è vero, era un grande amante delle persone, però il suo grande amore chi ha fatto nascere? Ha fatto nascere Ismaele. Perciò qualcosa è andato storto, perché non sempre puoi dare soltanto amore. Isacco era l'inverso. Aveva soltanto rigore, anche lì, avere soltanto rigore verso le persone, anche non va bene. Lui ha generato un figlio Esaù. Giacobbe ha detto, papà e nonno, io voglio mischiare le loro due caratteristiche e farò un bilancio tra le due cose. Quando ci sarà bisogno di dare amore incondizionato, io darò amore incondizionato, però quando c'è bisogno di sgridare i miei figli, vediamo che nella parasha lui sgrida i suoi figli nel momento che li benedice. Quando arriva Shimon e Levi, li sgrida per quello che hanno fatto. Cosa vuol dire? Questo è un padre nel momento di elargire amore deve dare amore, ma un padre, ci sono certe situazioni che deve essere capace anche di avere il pugno duro, il polso duro, non il pugno, polso duro, e dire, sgridare, bloccare, non dare. Questo è quello che era il terzo figlio che era Giacobbe, vuol dire che era un miscuglio, abbiamo detto, era bellezza, armonia, una sinfonia tra le cose. Abramo ha sbagliato? Isacco ha sbagliato? No. Nella loro generazione c'era bisogno di tanto amore. Poco, ma ce l'aveva. Isacco aveva tanto rigore, ma ovviamente aveva anche un po' di amore, poco, ma ce l'aveva. Vuol dire che troppo di una certa cosa, anche troppo di amore non va bene, perché poi il figlio che riceve soltanto amore, per quanto è bello dare amore ai figli, ma ci deve essere anche un po' di durezza, perché sennò il figlio non capisce, non riesce a... Non è che l'amore è sbagliato. È la persona che non capisce, vede soltanto amore, pensa che tutto che quello che fa è giusto. Invece, a volte, quando la persona sbaglia, bisogna essere capaci di dire: guarda che stai sbagliando. Giacobbe arrivando temporalmente dopo Abramo e Isacco, ha capito che ognuno di loro era buono, ha preso il buono da entrambi e l'ha usato e l'ha bilanciato. Vedete cosa vuol dire arrivare dopo? Arrivare dopo vuol dire questo, imparare dagli altri, da quelli che ci hanno preceduti, dagli sbagli, tra virgolette, degli altri, noi impariamo come comportarci. Perciò questa era l'idea di come bisogna, abbiamo parlato all'inizio della parasha, di come cambiare noi stessi per dare al prossimo. A volte non si può chiedere per forza, a volte bisogna anche capire come fare. Chi magari ha troppo rigore come carattere deve capire, deve dire, metto da parte la mia rigidità e do un po' più di amore. Così come l'inverso, una persona che ha troppo amore deve bloccare un po' il proprio amore e sapere anche essere rigidi. Perciò non c'è una regola fissa, dipende da chi abbiamo davanti a noi. Ecco, e questo è lo sbaglio che appunto tanti genitori fanno o tanti maestri fanno, che pensiamo che tutti i figli sono uguali uno all'altro. Invece no, ogni figlio ha una storia a sé, ogni figlio deve essere trattato a modo suo. Perché ogni figlio è diverso. Non si può pretendere da tutti i figli di essere uguali. Quante volte c'è il figlio magari che è meno bravo dei fratelli, meno studioso, meno osservante o quello che sia, e il papà dice, ma perché sei diverso dai tuoi fratelli? Perché non sei bravo come loro? Questo è un modo come uccidere un bambino, di come colpirlo, offenderlo, farlo sentire inferiore. Non si può mai pretendere l'uguaglianza tra i fratelli perché ognuno è diverso. Un fratello ha bisogno più di attenzioni, l'altro ha bisogno di più rigore, l'altro ha bisogno di... Ognuno ha bisogno di quello che lui necessita. E la bravura sta di capire cosa le persone che hanno davanti a noi, cosa necessitano e come noi possiamo aiutarli. Perché sgridare è molto facile, ma non lo stai aiutando. Ti stai soltanto, diciamo, sciacquando la tua. Per sentirti a tuo agio con te stesso, dici qualcosa di duro perché? Perché non sei capace di dire una cosa nel modo giusto. Adesso, quando Giacobbe muore, i figli, i fratelli di Giuseppe avevano paura. Perché l'avevano tradito, l'avevano venduto e lui per tanti anni era in Egitto, aveva sofferto. E allora adesso che papà, finché papà era vivo, davanti a papà Giuseppe non aveva fatto mai niente di male. Adesso che papà è morto, loro hanno paura. Adesso che lui è vice, che lui è viceré, è una persona potente, sicuramente adesso ce la farà pagare. Ovviamente Giuseppe non ha mai pensato una cosa del genere, ma loro che magari con la coscienza non erano molto a posto con se stessi, hanno capito il danno, il tradimento che hanno fatto al loro fratello, allora adesso hanno paura, adesso cosa sarà di noi? Allora, e loro vengono a dire a Giuseppe che papà in punta di morte ha chiesto di perdonarci, mai è successa una cosa del genere. Non è vero, papà non l'ha mai detto perché papà ufficialmente non ha mai saputo quello che loro hanno fatto. Giuseppe non gliel'ha mai raccontato. In tutti i 17 anni che Giacobbe era giù in Egitto, Giuseppe non gli ha mai raccontato, anzi, non soltanto che non l'ha mai raccontato, ha sempre evitato di stare da solo in un posto con il papà per evitare la fatidica domanda. Ma cosa è successo? Giuseppe, raccontami. Sei sparito, hanno detto che un animale feroce ti ha sbranato, poi sei diventato viceré. Mi vuoi spiegare la verità? Allora lui non voleva fare la spia sui fratelli, sia per non fare la spia, sia per non dare un dispiacere al padre che i suoi figli l'hanno venduto. Allora lui ha sempre evitato di stare da solo con papà, in modo che non gli chiedesse, finché era con i fratelli, non l'avrebbe mai chiesto. E così era la grandezza di Giuseppe. L'ha evitato proprio per non dire, per non raccontare la verità al papà. Allora, perciò lui non aveva mai detto una cosa del genere, perché non aveva mai saputo ufficialmente quello che loro hanno fatto. Però loro hanno detto una bugia bianca, diciamola così. Giuseppe risponde loro: Attachat Hashem Anochi, forse sono io sotto Hashem o al posto di Hashem che io possa farvi del male. Hashem può decidere di fare del bene o del male a una persona. Io, Giuseppe, sono al posto suo. Sono io il giudice del mondo che possa giudicare voi e farvi qualcosa di male. Questa è la traduzione, diciamo, letterale. Attachat vuol dire sotto. Forse sono io al posto di Hashem che possa farvi del male. È Hashem che decide cosa fare, non mica io. Questo è quello che Rashi dice. Ma vediamo cosa dice la Chassidut su questo passo qua, una cosa meravigliosa. Rabbi Levi Yitzchak di Bardichov, uno dei Chassidim delle generazioni passate, lui era conosciuto con per quanto lui aveva amore per il prossimo. E lui dà la seguente interpretazione e dice così: ogni persona ha bisogno di connettersi con Dio, ovvio. È la nostra vita, è la nostra linfa vitale. Quando ti manca qualcosa della vita, quando ti manca gioia interiore, cosa fai? Devi cercare Dio, per forza di cose. Quando hai sete vai a bere, quando hai fame vai a mangiare, quando hai bisogno di vita vai da Hashem, cerchi Hashem perché lui è la vita, l'albero della vita è Dio. Perciò, tornando al punto, dice Rabbi Elazar di Bardichev, ogni persona ha bisogno di connettersi con Hashem. Infatti la parola Adamo, Adam, perché si chiama Adamo? Non perché soltanto viene dalla terra che si chiama Adama. Adamo vuol dire Adamè le Elion. Adamè vuol dire colui che assomiglia a chi? All'Altissimo, Elion. Adamo viene chiamato Adamo perché assomiglia a Dio. Adamè le Elion. Cosa vuol dire che Adamo assomiglia a Dio? Vuol dire che noi siamo allineati con Hashem. Noi siamo, quando tu sei allineato con Hashem, vuol dire vai pari passo con Hashem, sei tutt'uno con Hashem, diventi il suo portavoce nel mondo. È come diventi un condotto, un imbuto, un tubo di Hashem che porti la sua luce nel mondo. Se sei allineato con lui, sì. Se le tue antenne sono come due persone che si amano, no? L'amore che cos'è? È quando le antenne di uno sono la stessa altezza d'onda delle antenne della moglie. Questo vuol dire essere amarsi, vuol dire essere allineati, vuol dire stessa altezza d'onda. Perciò noi siamo i portavoci di Hashem nel mondo. Perché? Perché siamo allineati con Hashem. Seguite il passaggio. Perché noi non ci sentiamo separati da Dio. Questo è il punto. Cosa vuol dire essere allineato con Dio? Quando tu non ti senti separato da Dio, quando tu ti senti veramente che appartieni ad Hashem, è come uno strumento e la sua musica. Il pianoforte e la musica del pianoforte. Sono due cose separate? No. Il pianoforte scaturisce la musica. La musica fa parte del pianoforte. È la stessa cosa. Musica e pianoforte è la stessa cosa. Come dire Dio e noi. Come dire un padre e un figlio. È la stessa cosa. Non c'è distinzione tra padre e figlio. Non c'è distinzione tra noi e Dio. O musica e strumento. È tutto il susseguirsi uno dell'altro. Perciò, siamo tutt'uno con Hashem, altrimenti, siamo sotto Hashem, ovvero non totalmente allineati. Non sto parlando di essere sotto Hashem, sto parlando di un livello di unità con Dio. È vero, Dio è superiore a noi, è vero, e noi siamo i suoi figli, i suoi servitori, è vero. Ma a un certo livello noi siamo tutt'uno con Dio. È vero che dobbiamo essere sotto di Lui, ma siamo allineati. Per essere sotto di Lui devi essere allineato con Lui, devi capire chi è Lui, devi essere sulla stessa altezza di Lui. Allora sì che riesci a amarlo veramente e ad avere anche timore di Lui. Ad essere tutt'uno con Dio. Allineato vuol dire capire chi hai davanti a te. Perciò, noi siamo una parte di Hashem, proprio una parte, la nostra anima che cos'è? È un pezzo di Dio che si trova dentro di noi, proprio una parte di Hashem stesso e non sotto, ovvero distaccati. E questo è il punto. Se tu sei sotto, vuol dire che sei lontano, sei distaccato. Un figlio che nasce non è sotto i suoi genitori, lui è i suoi genitori. Noi non siamo sotto a Dio, noi siamo divini, siamo Dio. Perché? Perché siamo la stessa cosa. Noi siamo abituati a pensare che c'è un Dio che domina e noi siamo i suoi schiavi. Ripeto, a un certo livello sì, Avinu Malkeinu, nostro re, è vero. Ma di base noi siamo tutt'uno con Dio. Perché? Noi siamo gli emissari di Dio. Shlucho shel Adam kemoto, dice il Talmud. L'emissario di una persona, in quel momento, è la persona in sé. Se io mando qualcuno, un messaggero che faccia qualcosa a nome mio, lui non è lui in quel momento, lui rappresenta me. È come se io stessi andando lì. Perciò noi che siamo emissari di Dio nel mondo per portare la sua luce nel mondo, siamo lui, Shluchosh el Adam, che motò, l'emissario di una persona è come la persona in sé. Perciò noi rappresentiamo Hashem al massimo, perché? Perché siamo attaccati ad Hashem, perciò siamo lui. Certo, è difficile da capire questo concetto e farlo proprio, ma se ci riusciamo, questo concetto risolve tante questioni e problematiche tra noi e Dio. Noi pensiamo che Dio è così lontano da noi, è così supremo che noi siamo lontani da Lui. No, Dio è supremo, ma noi dobbiamo essere allineati con Lui. Vuol dire, quando tu fai quello che Lui desidera da te, sei allineato con Lui. Certo, noi non possiamo capire al 100% come Dio si comporta, i suoi modi di essere, non lo capiremo mai perché veramente Lui è supremo. Ma a volte quando tu dici supremo, lo stai allontanando da te. Un conto è avere rispetto e onore, timore per Dio e dire lui è supremo, è il re del mondo, io sono schiavo. Questo è giusto. Ma non in un modo che tu ti dici, ah, lui è lontano da me. Vedete il punto? Un conto è avere timore e rispetto di una persona. Ma questo rispetto non ti deve allontanare da lui. Invece noi cosa facciamo? A volte col nostro pensiero che Dio è onnipotente, Dio è alto, ci allontana questo Dio ci scappa via perché? Perché è troppo alto, allora io non sono al suo livello. E questo è lo sbaglio che noi facciamo. Ci sta rispetto, ma non dobbiamo dire, ah, Dio è così innalzato che è lontano da me, non c'entro niente con lui. No, questo è lo sbaglio. Dio è tutto. Essendo che lui è tutto, noi facciamo parte di lui. Perciò noi siamo attaccati a Lui, non dobbiamo sentirci lontani solo per il fatto che Lui è così elevato. Molte volte vedere una cosa troppo elevata ti sfugge via. Ma torniamo a Giuseppe. Quando lui dice, Hatachat Elohim Anochi, forse sono io sotto Hashem, io non sono sotto, io non sono distaccato da Hashem, io sono un tzaddik, io sono allineato a Lui. Ovviamente stiamo parafrasando, no? Stiamo spiegando il suo concetto, non stiamo dicendo che lui ha detto io sono un tzaddik, no, stiamo spiegando la sua risposta. Dice, voi parlate con me e dice, parlate di rancore, avete paura di rancore, di vendetta, di ripicca, ma voi non avete capito con chi avete a che fare. Io non sono distaccato da Dio, io sono unito a Dio. E uno che è unito a Dio, come fa ad avere rancore? Come fate ad avere paura di me che faccio tutto quello che Dio vuole? Dio non vuole, Dio non permette rancore. Dio non permette la vendetta. Come potete pensare solamente che io possa vendicarmi su di voi? Questo è quello che Giuseppe dice. Io non sono sotto a Dio, nel senso distaccato da Dio. Io sono tutt'uno con Lui, amo Dio e faccio la lettera quello che vuole. L'ho fatto quando ero un ragazzino di 17 anni e sono finito in prigione per Dio. E così tutta la mia vita è dedicata a Dio. Adesso devo vendicarmi di voi? Devo distaccarmi da Dio? Ma già mai! Perciò dice, io sono un timorato di Dio, io amo Dio, ho timore di Lui, perciò rispetto, sono allineato con Lui. Il mio timore è il timore di Dio, spiega Yosef. Cosa vuol dire? Non che io temo Hashem e basta, io rappresento l'amore di Hashem, il timore di Hashem. Io mi comporto come Dio, io sono collegato con Dio. Perché tutti i nostri caratteri derivano da Hashem. Allora, Giuseppe, da lui non c'è interferenza tra lui e Dio. Perciò il timore di Giuseppe non è il timore comune di ogni umano, ma è il comportamento di Dio, è il timore di Dio. E idem l'amore, e tutti gli altri attributi. Perciò Giuseppe era, abbiamo detto prima, no? Adamè, colui che assomiglia a Dio, Giuseppe era la prova vitale di come assomigliare, di essere tutt'uno con Dio. Amo come ama Dio e così via. Perciò io sono il braccio lungo di Hashem, sono l'estensione di Hashem. Non sono distaccato, sono allineato, sono pari passo con Lui, come ognuno di noi deve essere in realtà. Perciò, come può una persona del genere odiare? Lui non può odiare, nonostante che i fratelli veramente gli hanno fatto del male, niente al mondo può spegnere la sua luce, la sua vita. Giuseppe in questi anni era felice, gioioso, con la famosa storia, no? Che lui dice, perché oggi siete così demoralizzati al copiere e al panettiere? Perché? Perché lui era felice, da lui era tutto positivo. Quando vedeva che altri stanno male, perché lui in realtà stava bene. Perché? Perché era allineato con Dio. Perciò quando tu sei allineato con Dio, accetti tutto quello che Dio ti manda. Tu stai soffrendo e non capisci perché. Giuseppe stava soffrendo. 20 anni in prigione in Egitto non è bello. Ma lui capiva che in quel momento era la volontà di Dio, perché era allineato con Lui. Perciò, nonostante le difficoltà, non soffriva, era felice perché era in missione di Dio. Non è facile. Ma se riusciamo a farlo nostro questo concetto, diventiamo persone più felici al mondo. Perciò il riassunto è: se tu riesci a essere così vicino a Dio, così allineato con i suoi pensieri, con la sua volontà, diventi divino. Perciò da te non esiste rancore, rabbia, timore, paura. Sei allineato con Dio, sei a pari passo con Dio. Perciò ogni cosa che ti succede, anche la più brutta, sei capace di accettarla. Perché? Perché sei allineato con Dio. Non vedi un castigo, non vedi un qualcosa distorto. Ah, ma come mai non trovo moglie? Come mai non trovo marito? Come mai non ho salute? Come mai mi manca il fine mese? Se tu sei allineato con Dio, dici, io non lo so, lo sa Dio, ma io lo accetto. Perché? Perché so che da Dio non viene niente di male. Ovviamente dobbiamo adoperarci per avere ogni cosa che abbiamo bisogno, di trovare l'anima gemella, di trovare sostentamento, di avere salute, ovviamente. Ma non se non ho questa cosa vuol dire che Dio è cattivo. O, peggio ancora, vuol dire che Dio mi sta punendo. Non bisogna parlare in questi termini, che Dio mi sta punendo, io non ricevo qualcosa perché Dio mi punisce. Non funziona così. Funziona, io devo allinearmi con Dio. E più sono al suo livello, cerco di avvicinarmi a Lui, e più riesco a capire le cose in un'ottica totalmente diversa. Un qualcosa che io vedo dal primo piano è una certa ottica, ma quando io guardo la stessa cosa dal centesimo piano, è tutta un'ottica diversa, posso vedere la cosa totalmente diversa dall'ottica giusta, l'ottica divina. Ma se tu ti distacchi da Dio, sarai sempre sofferente. Perché? Perché ogni cosa che non è al tuo livello non lo percepisci, non lo capisci, lo soffri. Perché Dio non mi manda questo e quest'altro? Ma se tu sei al centesimo piano, anche al 99° piano, e sei allineato con Dio, capisci dall'alto, guardi dall'alto, capisci, ah, ok, devo aspettare, devo avere pazienza, devo avere fede. E questo è il modo di reagire al mondo. Se sei vicino a Dio, capisci. Se ti distacchi da Dio, soffri per ogni cosa che non ricevi. E questo è quello che Giuseppe ti viene a insegnare, dicendo ai fratelli, io non sono distaccato da Dio, io sono allineato. Sofferenza, disagio, non ce l'ho, perché sono protetto da Dio. Capisco, guardo dalla sua stessa altezza, non guardo dal basso. Non so se è chiaro questo punto, ma se riusciamo veramente, ripeto, a farlo nostro, viviamo che è una meraviglia. Non hai paura, non hai angoscia, non hai timore, non hai sofferenza, non ti manca il respiro. Non sei angosciato. Dio fa, Dio sa, io faccio in modo di sempre allinearmi a Lui e sto benissimo. Vivo della luce di Hashem. Sono la luce di Hashem, sono l'estensione della luce di Hashem. Certo, a volte non ci sentiamo così potenti, perché abbiamo sofferto, abbiamo perso la stima in noi stessi. E con queste parole Giuseppe riassicura i suoi fratelli, li assicura dicendogli: io non sono distaccato da Dio. Anche se voi avete pensato di farmi del male, io non sono quel tipo di persona, io sono divino. Se qualcuno di voi ha qualche tipo di problema, tutti abbiamo dei problemi, delle domande, su questo concetto di essere allineato con Dio, e guardare dall'ottica divina e vedere che la vita è tutta diversa e di far vedere come in realtà non è una sofferenza, ma è un qualcosa di Dio per farci arrivare prima o poi a quello che desideriamo. Potete chiamarmi, il numero ce l'avete tutti, potete scrivermi, chiamarmi, possiamo chiacchierare insieme e capire insieme questo concetto ancora più profondamente. Lo faccio con piacere, perché so che tante persone soffrono di questa cosa, che aspettano qualcosa che non arriva e pensano che la vita è finita, che Dio si è dimenticato di noi, che Dio mi sta punendo e tante quelle cose negative, che non è così. Semplicemente bisogna capire cos'è che sta bloccando questa benedizione, perché non mi arriva la benedizione, perché c'è un qualcosa che sta bloccando. Ma di sicuro non è Dio che blocca, sono nostre azioni che bloccano la brachà di Dio di scendere giù in basso e possa arrivare a noi. Ma questa è una cosa a sé. Concludiamo. Quando guardo qua, guardo l'ora. Concludiamo con una storia. Per capire che Giuseppe, appunto, diceva: io non sono come voi pensate, io non ho odio, rancore, eccetera, eccetera. C'era questo. Ah, l'abbiamo menzionato prima. Rabbi Levi Yitzchak di Bardichev, che era uno dei tzadikim, uno dei maestri della Chassidut. All'epoca, quando è nato il Hasidismo, il Tanya e tutta questa nuova corrente, c'erano degli ebrei, anche ortodossi, che si opponevano al Hasidismo. Non capivano cosa fosse il Hasidismo, queste nuove rivelazioni e così via. Perciò c'erano degli oppositori. Rabbi Levi Yitzchak di Bardichev era il rabbino di una sinagoga. E nel suo pubblico c'era uno di queste persone, una di queste persone che era uno che si opponeva al hassidismo. Cosa succede? Cercava sempre di dimostrare alla comunità che questo rabbino non era un bravo rabbino, perché lui ce l'aveva con lui per motivi religiosi, perché lui era un hasside e lui non accettava il hassidismo. E allora faceva tutto per metterlo sempre in cattiva luce. Una volta, alla vigilia di Kippur, poche ore prima di Kippur, va a casa, questa persona va a casa del rabbino. Bussa alla porta e dice: voglio chiederti scusa per tutte le offese che ti ho sempre fatto in pubblico e che ti ho messo sempre in cattiva luce. Siamo Kippur, voglio chiederti perdono. Allora cosa fa? Il rabbino dice: non ti preoccupare, it's ok, siamo amici, non ti preoccupare. Allora il tizio dice: sai cosa, Rabbi? Facciamo un Lechaim, un brindisi alla nostra pace, ok? Tira fuori, siamo in Russia, vodka, c'è una vodka di 96% di alcol. È come bere alcol etilico, alcol per le finestre, quasi quello. I russi bevono 96%, una cosa imbevibile. Cosa succede? Tira fuori l'Echaim, 96%, alla nostra, siamo amici, mi hai perdonato, l'Echaim. Ma cosa fa? La persona non beve. In qualche modo fa bere al rabbino, ma lui in qualche modo butta via, non beve. Fa finta di bere, ma non beve. Dice rabbia, per 3 volte fa fare l'Echaim al rabbino e lui fa finta di bere. Cos'era il suo piano? Non era per chiedergli scusa. Il suo piano era di fare ubriacare il rabbino e di farlo addormentare. E tutti siamo alla sera di Kippur al tempio e lui non arriva e andremo a vedere che si è ubriacato. E dice: vedete, il rabbino si è ubriacato, non è venuto a Kippur. Questo era il suo piano. Cosa succede? Il rabbino beve i 3 bicchieri, ma cosa succede? Non si ubriaca. Arriva la sera di Kippur. Entra al tempio come niente fosse, e l'altro, quando vede che il rabbino è sobrio, è venuto al tempio, dice: ma com'è possibile? 3 bicchieri interi del 96%? Com'è possibile che non sia ubriacato? Eppure sì. Fanno la preghiera, e dopo la preghiera è l'usanza di leggere i salmi, tutto il libro di Tehilim. In certe comunità c'è questa usanza, dai Hasidim specialmente. Il rabbino va. Legge i Teilim ad alta voce, no? Leggono tutti i Teilim e il Rav leggeva ad alta voce. Arrivati al capitolo 41, se volete vederlo, dice, c'è un passo che dice: Bezoti adati ki chafatztabi, ki lo yoriya vai lì. Vuol dire: so che mi ami. Re Davide, che era sempre inseguito dai nemici, eccetera, eccetera, dice: Hashem, Bezotti adati, adesso so che mi ami perché non permetti che il mio nemico mi sconfigga. Mi proteggi dai miei nemici. Allora qui so che mi ami. E il rabbino legge 3 volte questa frase ad alta voce. So Hashem che tu mi ami perché non permetti che i miei nemici mi sconfiggano. Cosa vuol dire qua? Sta dando un messaggio a quello lì, che era il suo nemico e lo voleva far fuori, lo voleva far ubriacare, voleva sconfiggerlo, svergognarlo. Per 3 volte ripete questa frase, però leggendo i salmi. Ma dopo fa ancora di più. Non so, per rendere ancora più chiaro, comincia nella lingua locale, in Yiddish, a tradurre e spiegare questo salmo, ma dà appunto un'interpretazione hassidica di questo salmo. Il salmo dice: grazie a Dio che mi protegge dai miei nemici. Ma lui, sentite che forza, dice: Dio, so che mi ami perché non causi ai miei nemici nessun danno a causa mia. Detto in ebraico, Basta girare, spostare una virgola e capiamo la differenza. Che nessuno, che io mi proteggi, nessuno mi fa del male, invece che nessuno venga danneggiato a causa mia. Ripeto, in italiano non è uguale come in ebraico, ma se giriamo le parole sono queste. Grazie Dio, so che mi ami perché non causi ai miei nemici nessun danno, che io a causa mia, vuol dire che nessuno venga danneggiato perché voleva farmi a me del male. Non sarò mai io la causa di sofferenza neanche di chi mi odia. Se mi ami Dio, non punirai nessuno a causa mia. Non punire i miei nemici per colpa mia. Perciò sta dando un messaggio a quello lì. Lui si è comportato da nemico la vigilia di Kippur. Anziché veramente chiedere scusa a un tzaddik del genere, fai di tutto per metterlo in cattiva luce? Sei un nemico, ti comporti come un nemico. Allora qui il rabbino sta chiedendo: Dio, ti prego, non punirlo per quello che ha tentato di farmi. Se mi ami, che nessuno verrà mai punito a causa mia, perché voleva farmi del male. Vedete qua la grandezza di quest'uomo? Un rabbino che ha rischiato di essere messo in cattiva luce la sera di Kippur, ubriaco a letto? Non c'è cosa peggiore di questo, una vergogna peggiore di questa non c'è. Eppure lui dice, Dio, non capisce quello che fa. Non, che non sia io la causa, non giustiziare la capa, non punirlo a causa mia, io non voglio, io lo perdono. Questa è grandezza, questo vuol dire essere allineato con Dio. Anziché dire, Dio, io sono il tuo portavoce, lui voleva farmi vergognare, io sono il rabbino della comunità, fallo fuori, puniscilo, fermalo, bloccalo, per il tuo onore, oh Dio. Dio, non punirlo, se mi ami, non punirlo. Wow. Quando il nemico era lì, ascoltava, ha visto che grande uomo era questo rabbino, si è sciolto, va da lui e dice, Rebbe, perdonami. Adesso veramente ti chiedo perdono veramente. Ho capito chi sei, ho capito quanto io ho sbagliato, ho capito quanto la Hasidut è giusta. Se questo è Hasidut, se questo è quello che vi insegnano, allora anch'io voglio fare parte di questo. Finora io ero contro perché non capivo cos'era la Hasidut. Ma se Hasidut vuol dire pregare per un nemico che non venga, un fratello che non venga punito per colpa mia, questo è grandioso. E da quel momento diventa il suo discepolo. Ed è questo esattamente quello che stasera abbiamo parlato. Che Giuseppe dice: io non sono distaccato da Dio, io sono Dio, io sono un tutt'uno con Dio. Come posso io punirvi in questo momento? Dobbiamo essere come Giuseppe, essere divini, allineati con Hashem, rompere le barriere che ci allontanano da Dio. Da questa lezione, cari amici, impariamo a non odiare, bensì a perdonare. Ma la cosa più importante è di capire il nostro valore. Non siamo distaccati da Dio, siamo parte di Dio. E così come Hashem, nessuno lo ferma, anche a noi, se siamo connessi con Lui, nessuno può fermarci. Perché se tu sei veramente connesso con Dio, Dio nessuno lo blocca. Allora neanche tu verrai mai bloccato. Perché? Perché sei tutt'uno con Hashem. Impariamo ad amarci e impariamo a credere a noi stessi. E quando, lo ripeto, e quando abbiamo una problematica, un qualcosa che non si smuove, che vogliamo ricevere, non diciamo Dio mi sta punendo. Diciamo non so perché c'è questo blocco, cercherò di capire, migliorare me stesso, di connettermi in un modo più profondo con Hashem, in modo da togliere queste barriere tra me e lui, in modo che il suo flusso, la sua benedizione possa arrivare. È tutto là. Dobbiamo togliere quello che ci divide, le barriere tra noi e lui, in modo che il flusso di benedizione possa venire e piovere su di noi, Berachot, che piova, diluvia su tutti noi tante benedizioni, specialmente sui nostri fratelli ostaggi, piogge di benedizioni sui soldati, su tutto Eretz Israele, su tutti i nostri fratelli in Israele, che non dormono la notte, che hanno sirene, che Hashem possa in un attimo ripulire questa situazione. Basta il galut, basta la sofferenza, che possa venire il Mashiach oggi stesso e salvare tutti noi, perché siamo tutti ostaggi del male. Dobbiamo rafforzarci a uscire dal nostro male, a sbloccarci dal male che ci blocca, e possiamo dire: Mashiach è arrivato, amen, ken yehi ratzon. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione per altre persone. Shabbat shalom a tutti, ogni bene. Arriva la sigla, quella che a tutti piace a tutti. Non ero pronto, mi sono fatto prendere. Eccolo qua. Shabbat